After Hockey, le emozioni sul ghiaccio.
Con la vostra banca Raiffeisen, raiffeisen.ch.
E ben ritrovati dalla redazione sportiva, sempre Patrick Locatelli al microfono, Fabio Bosia alla regia tecnica di questa prima puntata della stagione 2025-26 di After Hockey, che ha visto le ticinese andare entrambe a punti, l'Ambripiotta in modo un po' più corposo, vincendo all'ultimo respiro contro il Kloten per 2-1, aviatori che si sono portati in vantaggio grazie a Puac, e poi sono arrivate le reti di Terraneo e di Head, la seconda quella del difensore svedese a 8 secondi dal termine dell'incontro. È andato a punti, dicevo, anche il Lugano, ma in maniera più ridotta, sì, perché i bianconeri sono stati sconfitti all'overtime per 3-2 dalla Friburgo di Valmark, la prima marcatura, e poi sono arrivati i due gol bianconeri di Canonica e di Capitan Turkauf, il 2-2 di Ludwig Johnson, e poi Attilio Biasca, neo giocatore del Friburgo, a risolvere l'incontro con il 3-2 all'overtime. Dunque questi risultati delle ticinesi. Sulle altre piste, Davos a Losanna 4-1, Rapperswil a Langnau 5-1, Ginevra Servette a Joie 5-3, Zugo Berna 3-0, Zurigo Bien 4-3. Questi i risultati della prima serata della National League di hockey in Swiss League, battuta d'arresto piuttosto pesante per i Bellinzona Snakes, superati per 6-0 in trasferta dall'Olten. Iniziamo a parlare di Ambripiotta, perché è terminata da più tempo la sfida delle ventinesi. Lo facciamo con chi ce l'ha raccontata, vale a dire Paolo Laurenti, ben ritrovato.
Ciao, ben ritrovati a voi.
Allora, che dire, non si poteva iniziare meglio quando si profilava già il primo, direi ennesimo, attaccandoci alla coda della scorsa stagione, esatto, overtime, la risolta a Team Head.
Esatto, ma l'Ambri è stato premiato proprio per gli sforzi compiuti per evitare l'overtime, un epilogo che l'anno scorso l'Ambri aveva vissuto per 23 volte, stabilendo insomma anche un nuovo record. Ci ha creduto, non è stato sicuramente il miglior Ambri, ma dal punto di vista dell'intensità e della voglia di portare a casa subito questa vittoria, certamente ha fatto qualcosa in più del Kloten, la formazione di Luca Ceredi, soprattutto nel terzo tempo, prendendosi anche una piccola ma dolce rivincita proprio sul Kloten, che aveva eliminato i leventinesi nell'ultima edizione dei play-in. Una sconfitta, un'eliminazione per come era avvenuta, con quelle rocambolesche partite fatte di rimonte, di sorpassi e controsorpassi, che insomma un po' a ripensarci brucia ancora in casa leventinese.
E poi lo abbiamo chiamato, vado subito a parlarti di un singolo, Paolo Laurenti, Simone Terraneo, un gol e un assist per lui, sarà casco giallo venerdì sera a Langnau, sì, abbastanza insolito per lui, però ben augurante questo inizio di stagione, appunto ne parlavamo nel pre.
Esatto, ne parlavamo nel pre, ne aveva parlato lui anche nei nostri consueti lanci delle partite nelle varie edizioni del Rete 1 Sport. Diceva che insomma a livello di svizzeri, soprattutto i giovani, erano chiamati a fare il salto di qualità e sono chiamati a fare un piccolo salto in avanti a livello di responsabilità, a livello di qualità di gioco, a livello di sicurezza. Ebbene, Simone Terraneo questa sera ha ottenuto il punto del pareggio, e al pari di altri suoi
un
compagni,
bel gol,
tra l'altro sì, un bel gol, ha servito anche l'assist in seconda alla rete poi decisiva, quindi era anche sul ghiaccio in quegli attimi decisivi, quindi è andato a prendersi, a meritarsi la responsabilità, e lui ha risposto presente. A livello di giovani vorrei comunque sottolineare anche l'ottima prova di Manix Lemgri, forse l'uomo più pericoloso dell'attacco bianco-blu in linea con De Luca e Jolie, e anche Luc Bachmann, che ha disputato una prova di grande personalità, questo ventenne arrivato da Zugo.
E vado a leggere qualche messaggio, nel frattempo ci è raggiunti anche Daniele Nevano per parlare di Lugano qui in studio. Qualche messaggio fronte a Ambripiotta, infatti per ricalcare quanto stavamo dicendo, un tifoso leventinese scrive: Terraneo, casco giallo grande. Altro messaggio che vi leggo, questo di Lorenzo, che dice: buona la prima per un buon Ambri, sicuramente meritata, ingaggi e power play da rivedere. Rilancio subito a te allora, Paolo Laurenti, è la prima partita, ci può stare qualche ingranaggio sia ancora da oliare.
Sì, assolutamente, assolutamente. Infatti anche il secondo tempo è stato davvero un brutto secondo tempo, piuttosto caotico, con poca pulizia nelle giocate. È normale anche che sia così, probabilmente anche la foga, la voglia di strafare può penalizzare le squadre. L'Ambre Piotta debuttava questa stagione con insomma delle rinnovate ambizioni davanti al proprio pubblico, anche se mi ha stupito che la Gottardo Arena non abbia registrato il tutto esaurito. Una cornice di pubblico sicuramente bella ed apprezzabile, 6.100 spettatori, ma per il debutto avrei pensato che potesse essere piena. Dicevi, qualche ingranaggio da oliare, sicuramente il power play ne ha avuti due a disposizione l'Ambre Piotta, ha faticato tremendamente, cosa che non ha faticato in power play il Kloten, seppur non abbia trovato il gol, e anche in quel caso il box play delle ventinesi è stato piuttosto passivo. C'è sicuramente da lavorare, ma quando alla prima si incassano tre punti, insomma, è ancora più piacevole mettersi sotto per migliorare.
Buonasera Daniele Nevano.
Buonasera.
Chi ha lavorato, e credo lo si sia visto questa sera, è il Lugano di Thomas Mittel, un'altra squadra rispetto alla scorsa stagione.
Allora, quello che mi ha sorpreso questa sera del Lugano era il fatto che nel primo tempo abbiamo visto un Friburgo davvero mettere tutta la pressione di questo mondo sul Lugano. E Lugano non ha mai sbandato, Lugano è stato tranquillo, ha fatto il suo con pazienza, è riuscito a ritrovare la via del gol, è riuscito ad andare in porta nel secondo tempo, il Lugano è stato addirittura migliore del Friburgo. Il terzo tempo è stato di sostanziale equilibrio, poi alcuni errori magari un po' dovuti anche a questo inizio di stagione, alcuni errori dei nuovi arrivati hanno portato alla vittoria del Friburgo, con Biasca che è andato a segnare quel gol all'overtime. Vale lo stesso discorso fatto per l'Ambrì, siamo ad inizio stagione, vanno ancora rodati alcuni schemi, vanno ancora trovate le giuste combinazioni fra le linee.
Però mi sono segnato due cose del gioco di Thomas Mittel che poi su cui ti solleciterò poi, perché voglio sentire la tua. Solidità, un sistema difensivo che mi è parso piuttosto granitico, e poi un'uscita dal terzo finalmente pulita, meno macchinosa e pulita.
Assolutamente sì. Allora, questa sera, ripeto, nel primo tempo il Friburgo spingeva tantissimo, tant'è che il Lugano è riuscito forse a trovare un tiro nei primi 10-15 minuti. Ecco, lì il Lugano è riuscito ad avere quella solidità davanti a Schlegel. Schlegel ci ha messo del suo, perché nel primo tempo è anche merito suo se il Lugano è riuscito a rimanere completamente in partita. Però ecco che non hanno mai sbandato. La difesa era compatta davanti al proprio portiere. Una difesa che poi usciva in maniera, come hai detto te Patrick, pulita dal proprio settore difensivo. E quello che però, e secondo me è stato un piccolo passo indietro, magari dovuto all'inizio della stagione, e non riuscire a trovare degli schemi offensivi che potessero creare grossi patemi d'animo a Retoberra e al Friburgo.
Paolo Laurenti, torno da te, ti faccio una domanda così proprio secca. Ambrì, formato passata stagione oppure hai visto dei cambiamenti palpabili?
Ma allora, il primo cambiamento è il fatto di credere nella vittoria e di non arrivare all'overtime, insomma, potrebbe essere già un primo indizio. Poi credo che sia ancora prematuro, anche perché nelle intenzioni c'è questa voglia di spalmare le responsabilità offensive su più linee, e a dir la verità questa sera i due nuovi arrivati, anzi sono di più i nuovi arrivati, ma penso ai due canadesi alla prima esperienza in Svizzera, Tierney e Petan, sono rimasti un po' ai margini, sono così quasi stati osservatori più che protagonisti, mentre Michel Joly, seppur abbia innescato la rete del vantaggio ospite in short end, lo si è già visto molto più a suo agio, conoscendo già il campionato, conoscendo magari le piste e qualche dinamica della Lega Svizzera. Quindi insomma c'è ancora da sistemare qualcosa, è prematuro, però a livello difensivo devo dire che non ha rischiato tanto. Tanto la formazione ventinese, c'è stato un buon impegno a livello di sacrificio nell'impedire al Kloten di rendersi pericoloso dalle parti di Sen, che ha compiuto anche lui stesso un'ottima prestazione.
Leggo qualche altro messaggio, qualche altra considerazione, quella di Massimo che dice: Ambrì mette in mostra le sue peculiarità di lotta e cuore, è la prima, il lavoro è appena iniziato, ma sono 3 punti già da mettere in cascina, Terraneo top scorer, è un bel inizio, appunto. Saluti da Massimo. Poi Roby dice: 2 tempi di errori e approssimazione, cambio di marcia nel terzo, difesa un po' da Emmental, Terraneo bene al netto di un errore, sarà una stagione difficile, ma è importante vincere sia la prima sia con una squadra alla nostra portata. Ecco Paolo Laurenti, sottolineiamo questo aspetto, forse per l'Ambrì è sempre vitale, ma d'altronde lo è per tutti, dico una banalità, però è di vitale importanza vincere questi scontri diretti con le squadre che tendenzialmente finiranno nella zona di classifica in cui terminerà la sua stagione l'Ambrì.
No, certamente è importantissimo subito fare punti contro questi diretti avversari, appunto lo dicevi, sono tante le dirette avversarie, perché insomma ridosso lì tra il play-in e in quelle posizioni del ventre molle della classifica si combatterà tra tante squadre, cosa che negli ultimi anni insomma a volte penalizzava l'Ambrì, questo aspetto degli scontri diretti, e quindi soprattutto come dicevo anche il prendersi una piccola rivincita sul Kloten per la bruciante eliminazione del play-in può solo far bene alla formazione di Luca Cereda.
Torniamo a parlare di Lugano, Daniele Nevano, il tuo giudizio, so che è difficile dalla prima, però il tuo giudizio sugli stranieri del Lugano.
Allora, la linea, quella composta da Perlini, Sanford e Cupari, secondo me è stata questa sera la peggiore, nel senso basta andare a vedere anche il gol del 2-2. Potevano allontanare il disco, Perlini invece ha tenuto il disco lì nel settore, è arrivato il pack a Johnson, e Johnson, giovanissimo Ludwig Johnson, un giocatore che volevano diverse squadre in National League, è riuscito ad andare a segno. Visto un Sanford abbastanza fuori fase e un Cupari, anche lui arriva da un pre-season che ha giocato sì e no, anzi per lo più infortunato, ed è ancora un oggetto misterioso l'ex NHL. Dunque ecco, per quanto riguarda gli attaccanti, questa è la situazione. Mike Sgarbossa mi ha convinto un pochettino di più, soprattutto agli ingaggi, si è comportato abbastanza bene Sgarbossa, tant'è che, parere personale, la linea migliore per me stasera è stata Fazzini, Sgarbossa, Canonica.
Guardiamo dietro invece, Carrick ha fatto, credo, la sua partita, ma vorrei evidenziare, lo ha evidenziato anche Lorenzo Bosco a più riprese e durante la radiocronaca, Dahlström, pochissime sbavature,
un altro giocatore che ha avuto tanta responsabilità è anche Davide Ebischer, dunque questi due giocatori spesso lo scorso anno erano oggetto di critiche, Dahlström questa sera ha fatto la sua partita dignitosa, così come Davide Ebischer. Ho trovato ancora una volta troppo lezioso Santeria Latalo, perché anche sul gol del 3-2 in overtime poteva servire un disco al centro per il compagno di squadra che si sarebbe trovato da solo davanti al portiere, atteso troppo, regalato il disco, è ripartito il Friburgo e Attilio Biasca è andato a segnare. Dunque sì, Dahlström e Ebischer, che tra l'altro hanno fatto coppia questa sera nella seconda linea difensiva, si sono comportati bene, purtroppo hanno dovuto fare a meno di Jesper Peltonen il Lugano per una penalità di partita discutibile, perché non c'era, siamo nel 2025, 32 telecamere in pista ancora, bisogna vedere le immagini pixelate al replay per capire dove ha colpito Peltonen l'avversario, nello specifico Ratgeb, e dunque Lugano che ha dovuto poi fare a meno di un difensore. Per
è davvero una falla nell'hockey svizzero, quella delle telecamere, la difficoltà di riconoscere gli episodi. Lo abbiamo nominato Lorenzo Boscolo, che ha intervistato Lorenzo Canonica, il suo omonimo, sentiamo.
Beh, tante novità in questo Lugano, c'erano 8 giocatori diversi rispetto allo spareggio contro la Joie, ma a segnare un ticinese molto noto, Lorenzo Canonica, complimenti.
Grazie, sì, alla fine credo che non conta chi segna alla fine, basta che arrivino punti a casa, quindi un punto l'abbiamo fatto, però vogliamo di più, dobbiamo ancora pulire un po' di robe, è sempre la prima partita dell'anno, quindi ovviamente ci sono tante cose da migliorare, ma la prendiamo positivamente.
Che sensazioni hai avuto dopo questo overtime, dopo questa partita giocata contro una squadra che si capisce, si conosce un po' meglio rispetto al tuo Lugano?
Sì, esatto, penso che il primo tempo eravamo nettamente in ritardo su tutti i dischi, abbiamo fatto un po' fatica a entrare nel match, però dal secondo via ci siamo ripresi, abbiamo ribaltato la partita, però non siamo riusciti ad ucciderla alla fine, diciamo sul 2-1, quindi ci sono ancora tante cose da imparare, come ho detto prima.
Ad esempio, cosa c'è da imparare secondo Lorenzo Canonica?
Ma sicuramente, come hai detto te, a conoscersi di più. L'altra squadra ovviamente si conoscono un po' di più di noi, ma anche un po' il sistema deve entrarci ancora un po' più in testa su tutto l'arco di 60 minuti, non solo a sprazzi, quindi queste credo siano le cose principali.
Possiamo dire che una cosa, tra virgolette, cosa che funziona è tutto l'impianto difensivo. C'era parecchia solidità lì davanti a Schlegel.
Sì, esatto, dici bene, ma quello credo che parte già dall'attacco. Vogliamo sempre avere uomini che tornano in difesa, già non lasciare troppi 2 contro 1, contro 1 contro 0, anche se questa sera diciamo che ce ne sono stati ancora troppi. Però appunto vogliamo migliorare, dobbiamo migliorare e da venerdì dovremo già riprenderci.
Queste dunque le parole di Lorenzo Canonica. Daniele Nevano, ti sottopongo un punto di vista che è del tutto personale. Ho visto un Friburgo forse superiore tecnicamente a Lugano, ma Lugano ha dimostrato di essere una squadra davvero rognosa. Mi ha ricordato molto il Ginevra di Max Orley di qualche anno fa. Rischia di essere quel tipo di squadra Lugano quest'anno?
Ma io onestamente non ho visto tutto questo essere così rognosi. Sì, andavano a chiudere i check. Bertaggia è l'esempio lampante di come bisogna affrontare con grinta una partita, però non ho visto quella cattiveria del Ginevra quando affrontava ad esempio il Lugano. Ho visto una squadra tranquilla, ripeto, una squadra tranquilla che ha fatto il suo. E ancora tutto da rodare, non si trovavano gli schemi offensivi, hanno avuto un power play, dunque non si può assolutamente valutare il power play, si può valutare invece il box play. Il box play del Lugano si è comportato bene questa sera, sì. È stato parecchie volte chiamato in causa, però non direi una squadra rognosa, direi una squadra compatta.
Va bene, accetto il tuo punto di vista, Daniele Nevano. Torniamo da te, Paolo Laurenti. Anzi, ti leggo prima ancora un paio di messaggi. Questo di Marcolino che dice: bentornati, mi mancavate. Jolie, tanta roba, per il resto sono felice perché ho fatto selfie con Formenton. Dunque, fortunato Marcolino. Quest'altro di un altro tifoso bianco-blu che dice: Jolie un po' sfortunato nelle conclusioni, ma parrebbe davvero un ottimo sostituto di Kubalik. Petan e Tierney hanno mostrato delle qualità, ma necessitano ancora un po' di rodaggio, forse più il primo, Paolo, mi riferisco a Petan, un po' in ombra stasera.
Sì, lo dicevo, è un po' girato al largo delle azioni importanti, ha fatto un paio di bei passaggi che gli ho paragonati a quelli che ha fatto venerdì scorso in campo a Basilea con la Svizzera e Granit Xhaka all'inizio del terzo tempo, poi si è un po' perso. Un po' meglio sì, ha fatto Tierney, che ha vinto tantissimi ingaggi ed è stato preso proprio per questo tipo di esercizio. Ho notato dei movimenti comunque da giocatore esperto, un paio di protezione del disco efficace, poi sicuramente anche lui deve trovare insomma i giusti meccanismi con i compagni, ed è obiettivamente prematuro insomma dare già dei giudizi. Sto descrivendo quello che abbiamo visto nei 60 minuti. Sicuramente ci sono ampi margini di crescita, lo dicevo, mentre Jolie, conoscendo già il campionato, la realtà, anche se era un po' più a sud fino a qualche settimana fa, ha subito dimostrato qualche lampo di classe ed è stato, assieme alla sua linea, a mio modo di vedere, quella più pericolosa con Landry, che è stato, lo ripeto, il più pericoloso. Gli è mancato solamente il guizzo per insaccare la rete personale, e anche De Luca, che ha giocato una buona partita. Tra l'altro la rete dell'1-1 è nato e da un disimpegno rischioso ma molto efficace e bello di De Luca, che ha giocato di sponda con la base della propria porta prima di servire in verticale Landry, poi disco arrivato a Jolie e poi la conclusione vincente di Terraneo.
Allora sentiamolo, Paolo Laurenti, abbiamo giusto ancora qualche minuto, proprio Simone Terrano, il microfono di Davide Vidoroni.
Una vittoria di questo tipo è il massimo, è il meglio per lanciare una nuova stagione.
Sì, penso che è stata una grandissima vittoria di squadra, perché tutti abbiamo lottato, siamo riusciti a mettere tanto sotto pressione durante i 60 minuti ed è stata la chiave stasera per i 3 punti.
Dopo un secondo periodo un po' disordinato da una parte e dall'altra, nel terzo tempo Lambrì è uscito, assolutamente avrete preso in mano il match, ve li siete andati a prendere questa vittoria.
Sì, penso che non era una partita facile, era molto equilibrata, abbiamo preso un gol in power play che di solito taglia le gambe, invece siamo riusciti a stare uniti e compatti e nel terzo tempo, come hai detto tu, tornare tutti assieme per prendere i 3 punti a 8 secondi dalla fine, mi sembra, quindi abbiamo giocato fino alla fine ed è stata la chiave anche quella.
È una squadra nuova, ovviamente bisogna trovare le migliori sensazioni cammin facendo, però si vede comunque la volontà di velocizzare l'azione appena si può, cercare la verticalità.
Sì, quest'anno trovo che su tutti i giocatori siamo molto veloci, quindi dobbiamo riuscire a sfruttare questo a nostro vantaggio, riuscendo a andare subito in direzione opposta, ovvero verso la loro squadra, quindi dovremo riuscire a fare questo durante tutte le partite.
Hai realizzato il primo gol stagionale dell'Ambrì, è arrivato anche un assist in seconda sul secondo gol. La prossima partita indosserai il casco da top scorer?
Sinceramente non so, può darsi, però sì, ormai la prima partita può succedere di tutto, quindi non è il mio compito ovviamente, però fa molto piacere, ecco.
Però comunque l'emozione stasera di aver trovato quel gol importantissimo proprio lì sotto la curva alla prima partita.
Sì, è stata un'esplosione di emozioni, si sa che i nostri tifosi sono incredibili, segnare il gol del pareggio così è stato bellissimo.
Buona la prima, Terraneo migliore in campo, scrivono Max, Matt e Peve, dunque osannato, giusto così, Simone Terraneo, per questa sua serata che ha portato punti all'Ambrì Piotta. Paolo Laurenti, torno su un'ultimissima cosa con te prima di congedarti, proprio questa cosa che avevi già sottolineato tu e che ha ribadito Simone Terraneo in più risposte date a Davide Vidorone, ovvero questa voglia di andarsi a prendere i tre punti e di non aspettare l'ennesimo overtime.
Sì, ma proprio nel terzo tempo, lo diceva nella domanda appunto Davide Vidoroni, soprattutto nel terzo tempo l'Ambrì ha attaccato a testa bassa, forse ecco non in maniera sempre limpida e pulita nelle geometrie, ma insomma ha voluto questa vittoria, l'ha voluta molto di più rispetto agli Aviatori. Ecco, anche Di Domenico a volte è sembrato un po'... non dico scarico perché siamo a inizio stagione, ma non così determinato, ecco, come l'abbiamo visto in alcune occasioni a livello di conclusione, poi il solito spirito di sacrificio, il solito gran pattinatore, però in un paio di conclusioni avrebbe potuto essere molto più cattivo, però ecco, se ci sono tutte queste cose che si possono migliorare e comunque hai vinto 2-1 in casa, insomma tutti contenti.
Assolutamente, assolutamente. Grazie Paolo Laurenti, buon lavoro, buonanotte.
A voi.
Ultimissima considerazione prima di mandare a letto anche Daniele Nevano, te l'avevo promessa, ecco quest'ultima suggestione. Ti chiedo, Thomas Mitel, dunque usciamo dal ghiaccio, andiamo in panchina, è o può essere il miglior acquisto del Lugano di quest'anno?
Allora, da quello che ho visto nel pre-season, ho avuto modo di intervistare più volte Thomas Mitel e l'approccio che ha con giocatori e giornalisti, davvero il fatto che ha questa poker face, lui arriva anche dal mondo del poker, però riesce comunque anche a far passare quella tranquillità, quella calma. Sì. Voglio credere che sia così anche nello spogliatoio e voglio credere che la sua filosofia di gioco sia stata anche quella che abbiamo visto nel primo tempo con un Lugano che non ha mai sbandato. Ecco, se Lugano riuscirà a mantenere la calma anche a livello dirigenziale, a far lavorare bene questo staff tecnico, ecco che Thomas Mitel potrebbe essere effettivamente il miglior acquisto di questa stagione per il Lugano.
Vedremo, vedremo allora se sarà così. Grazie anche a te Daniele Nevano.
Grazie a voi.
Buonanotte, buon lavoro. Prossimo appuntamento riguardante l'hockey venerdì sera, quando l'Ambrì Piotta giocherà in quel di Langnau, mentre Lugano alla Corner Arena debutterà contro lo Zugo. Grazie per essere rimasti all'ascolto di After Hockey. Grazie anche a Fabio Bosia per aver garantito la messa in onda. Buonanotte.
After Hockey, le emozioni sul ghiaccio.
Con la vostra banca Raiffeisen, raiffeisen.ch.
Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
Che non ho più te, lo sai che non riposo mai, mai. E un baby tu non mi vedi, guarda che lo so come stai. Degli amici cosa dici, cicatrici quante ne hai. Città, così che il cielo si illumina.
balliamo l'ultima volta, ma è già finita la musica. Spegni le luci della città, così che il cielo si illumina. Balliamo l'ultima volta, ma è già finita la musica. Ora che non ho, ora che non ho più te, lo sai che non riposo mai. Solo i posti che tu non hai visto mai, perché ho paura di incontrarti e di un ciao, come stai? Baby, non mi credi? Ed è 100 all'ora, come un pazzo in autostrada, che ti cerca ancora, che ti vuole, che ti chiama, è un'anima sola che non sa più. Spegni le luci della città, così che il cielo si illumina. Balliamo l'ultima volta, ma è già finita la musica. Lo vedi il tempo che se ne va, veloce come una nuvola. Sorridi ancora una volta, ma ora la foto è più. Ora che non ho più te, lo sai che non riposo mai, mai.
same boy I used to be.
Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
Getta le tue reti, buona pesca ci sarà. E canta le tue canzoni, che burrasca calmerà. Pensa, pensa al tuo bambino, al saluto che ti mandò. E tua moglie sveglia di buon mattino, con Dio di te parlò. Con Dio di te parlò.
Dimmi, dimmi, mio Signore, dimmi che tornerà. L'uomo mio difendi dal male, dai pericoli che troverà. Troppo giovane sono io, ed il nero un triste colore. La mia pelle bianca e profumata ha bisogno di carezze ancora, ha bisogno di carezze ora.
Pesca, forza, tira, pescatore, pesca, non ti fermare. Poco pesce nella rete, lunghi giorni in mezzo al mare. Mare che non t'ha mai dato tanto, mare che fa bestemmiare. Quando la sua furia diventa grande e la sua onda è un gigante, la sua onda è un gigante. Forza, tira, pescatore, pesca, non ti fermare. Anche quando l'onda ti solleva forte e ti toglie dal tuo pensare e ti spazza via come foglia al vento che vien voglia di lasciarsi andare. Giù leggero nel suo abbraccio forte, ma è così cattiva poi la morte, è così cattiva poi la morte. Tira pescatore, pesca, non ti fermare. Poco pesce nella rete, lunghi giorni in mezzo al mare. Mare che non t'ha mai dato tanto, mare che fa bestemmiare, che si blaga e tace senza resa e ti aspetta per ricominciare, e ti aspetta per ricominciare.
Me like a rubber ball, oh, the sweetest thing, but she won't catch. sono le 23. In studio Roberto Ortelli. Il Qatar si riserva il diritto di rispondere all'attacco israeliano. Lo ha detto il primo ministro Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, parlando di un momento cruciale per il Medio Oriente. Il Qatar si riserva il diritto di rispondere a questo attacco palese, ha dichiarato lo sceicco, aggiungendo che crediamo che oggi abbiamo raggiunto un momento cruciale, ci deve essere una risposta da parte dell'intera regione. Al Thani inoltre ha dichiarato che tutti gli accordi per il cessate il fuoco a Gaza raggiunti durante i negoziati sono stati annullati dopo l'attacco di Israele al Qatar, precisando che Israele mina tutti i tentativi di raggiungere la pace nella regione e Netanyahu sta conducendo la regione stessa verso una situazione irreparabile. D'accanto loro le forze di difesa israeliane hanno riferito che l'aeronautica ha intercettato in serata un missile proveniente dallo Yemen. Le sirene di allarme hanno suonato, secondo protocollo, nelle diverse aree del paese interessate. Da Washington, il presidente degli Stati Uniti Trump ha dichiarato poco fa che la decisione di attaccare il Qatar è stata del premier israeliano Netanyahu e non sua, chiedendo poi ad Hamas di liberare immediatamente gli ostaggi israeliani. Restiamo negli Stati Uniti ma cambiamo argomento. La Corte Suprema americana ha annunciato di aver accolto l'appello sui dazi presentato da Donald Trump e ha fissato un'udienza in merito d'urgenza per il mese di novembre. Intanto, secondo il Financial Times, Trump avrebbe chiesto all'Unione Europea di imporre dazi del 100% a Cina e India per fare pressione su Putin. In Serbia il presidente Vučić ha annunciato ulteriori investimenti per la difesa e un progressivo potenziamento delle forze armate per mettere il paese nelle condizioni, citiamo, di poter respingere ogni eventuale aggressione. In dichiarazione in serata all'emittente privata serba PRVA, Vučić ha detto che già ora l'esercito è enormemente più forte e attrezzato rispetto agli scorsi anni, con l'acquisizione di nuovi e sofisticati armamenti, molti dei quali verranno mostrati in una grande parata militare il 20 settembre a Belgrado. Parata, ha precisato, alla quale parteciperanno in vario modo 10.000 militari. Le previsioni per domani annunciano a sud delle Alpi rovesci alternati a intervalli asciutti con brevi schiarite, specie a metà giornata. Al nord variabile e alcuni rovesci o temporali.
Lo sport.
Buonasera da Patrick Locatelli. Sono dunque andate a punti all'esordio le ticinesi dell'hockey in maniera più sostanziosa. L'Ambri Piotta, che all'ultimo respiro alla Gottardo Arena ha superato per 2-1 il Kloten grazie ai gol di Terraneo a Timeda, arrivato a 8 secondi dal 60esimo. Un solo punticino invece per il Lugano in quella di Friburgo, con il Gotteron che si è imposto all'overtime per 3-2 di Canonica e Turkauf, le marcature bianconere. Sulle altre piste, Davos-Losanna 4-1, Rapperswil-Langnau 5-1, 5-3 della Ginevra sulla Joie, 3-0 tra Zugo e Berna e 4-3 dello Zurigo ai danni del Bien. In Swiss League, sonora sconfitta per i Bellinzona Snakes, superati 6-0 in trasferta dall'Olten. Nelle qualificazioni mondiali di calcio, gironi europei, 2-1 della Francia sull'Islanda, 5-0 dell'Inghilterra in Serbia, 3-2 esterno anche del Portogallo in Ungheria e ben 11-1 della Norvegia ai danni della Moldavia.
Take it easy. Gli intramontabili di Rete 1.
Never land, a reason to pretend. wind is right, you can find the joy of innocence again. Oh, the candles can do miracles, just you wait and see.
Casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18.
I made a sale, I'm there. I truly